Bentornati carissimi amici ed eccoci qua pronti per aprire ancora una volta la Bibbia, la parola di Dio, al punto dove eravamo rimasti ieri sera, vale a dire la apriremo al libro degli Atti, libro che abbiamo iniziato appunto a studiare insieme proprio ieri nel primo appuntamento della settimana. Abbiamo definito il libro degli Atti un ponte tra i Vangeli e le Epistole. Gli Atti descrivono e raccontano l'inizio, la nascita della Chiesa. Nel capitolo 15 di questo libro, quando gli apostoli si radunano per il primo concilio di Gerusalemme, Giacomo disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta». E restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Questo è ciò che Dio sta facendo oggi. Sta visitando i gentili, ovvero i non giudei, per prendere tra loro delle persone nel suo nome. Dio sta chiamando dal mondo quelle persone che hanno fede in Cristo e lo Spirito Santo li battezza inserendoli nel corpo dei credenti, la Chiesa. Quindi, quando gli apostoli chiesero a Gesù se avrebbe ristabilito il regno in questo tempo, la sua risposta chiarì che non era il tempo per una discussione su quell'argomento e non è nemmeno argomento di discussione oggi. Ci sono molte persone oggi che chiedono: pensi che il Signore tornerà presto? Possiamo anche pensare che tornerà presto, ma non abbiamo l'autorità di affermarlo, perché non ne siamo sicuri. Il Signore dice che non è per noi sapere i tempi e le stagioni. Questa non è la cosa importante per noi. Penso anche che non si possano sovraenfatizzare le profezie. Occorre più di questo per costruire una fede. Il Signore comunque non li sgridò, ma mostrò loro che aveva qualcos'altro in mente. A questo punto, alla luce di quanto abbiamo letto ieri sera nei primi versetti degli Atti, permettetemi di dire qualcosa che riguarda espressamente tutti coloro che si dichiarano dei credenti. C'è qualcos'altro da fare per noi. Non dobbiamo conoscere i tempi. Il Padre li ha nelle sue mani, ma abbiamo un mandato. Dice Atti al capitolo 1, versetto 8: «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra». È un mandato valido ancora oggi. Non è dato solo a un insieme di persone, alla Chiesa come corpo, è un comando dato personalmente ad ogni credente. Era stato dato a quegli uomini prima che venisse lo Spirito Santo a formare la Chiesa. È un comando diretto a te e a me oggi. Il nostro compito è portare la parola di Dio al mondo. Non possiamo dire che è compito della Chiesa mandare dei missionari a portare il Vangelo e poi magari sederci e lasciar fare agli altri. La domanda importante è: stai portando la parola di Dio? Sei andato fino ai confini della terra come testimone del Vangelo? Sostieni un missionario o una radio che lo fa? Sei personalmente coinvolto? Oggi ci sono molte persone che vogliono parlare dei tempi della sua venuta, ma non vogliono essere coinvolti nel portare la parola di Dio. E questo è il mandato, non solo per gli apostoli, ma anche per noi che siamo credenti di oggi. Il Signore vuole che le persone siano salvate. Per portare il Vangelo abbiamo bisogno di potenza. Questa era la sua promessa: riceverete potenza. E abbiamo bisogno della guida del Signore. Anche se il nostro compito è portare la parola di Dio, non c'è potenza in noi, non c'è potenza nella Chiesa, ma c'è potenza nello Spirito Santo. È Lui che si muove attraverso un individuo, la Chiesa o un programma alla radio. Il problema è se gli permettiamo di farlo. La nostra testimonianza è di Cristo, è Lui il centro dell'attenzione. A Gerusalemme, quella parte di frase che dicevamo prima, applicata a noi significa la nostra città, il posto là dove viviamo. Lì dovremmo essere testimoni di Cristo. Tutta la Giudea equivale a dire alla nostra regione. Samaria sta a rappresentare quelle persone che normalmente non frequentiamo, ma alle quali siamo comunque tenuti a portare il Vangelo. Quello di portare la parola di Dio a tutti è sia un privilegio che una responsabilità. Infine, dobbiamo testimoniare di Cristo fino all'estremità della terra. Non dovremmo mai perdere di vista il fatto che si tratta dell'intenzione del Signore stesso. Ci ha detto che se lo amiamo, dobbiamo seguire i Suoi comandamenti. Il Suo comando è personale. Non possiamo scaricarcene dicendo, lo sta facendo la Chiesa, non c'è bisogno che io sia coinvolto. Tornando all'analisi del nostro testo, in Atti 1 troviamo descritta al versetto 9 l'ascensione del Signore Gesù. Dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». L'ascensione del Signore Gesù è un importante miracolo all'interno del suo ministero. È vero soprattutto ai giorni nostri, quando parliamo di viaggi nello spazio. C'era una nuvola ad attenderlo. Era la stessa nube che aveva riempito il tabernacolo? Nella preghiera sacerdotale Gesù aveva detto, possiamo trovare le sue parole in Giovanni, al capitolo 17, versetto 5, «Ora, o Padre, glorificami Tu presso di Te, della gloria che avevo presso di Te prima che il mondo esistesse». Quando Gesù venne in questo mondo, era avvolto in poveri stracci. Quando lasciò questa terra, era avvolto in nuvole di gloria. E questo è il modo in cui tornò alla destra del Padre. E mentre gli apostoli guardavano tutto questo, due angeli apparvero loro. Sembravano uomini ed avevano un importante messaggio. È il Gesù glorificato che salì in cielo. Lo stesso Gesù tornerà in una maniera simile e nello stesso luogo. Infatti dice una profezia in Zaccaria 14 al versetto 4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Leggiamo ora la seconda parte del primo capitolo degli Atti. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura, pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con la ricompensa della sua iniquità, poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione». Essi ne presentarono due: Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi in preghiera dissero: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli 11 apostoli. Dicevamo prima che il Monte degli Ulivi dista da Gerusalemme un cammin di sabato. Era meno di 1,5 chilometri. Teneva le persone più o meno nello stesso luogo. Ecco perché si accampavano vicino al Tempio nei giorni di festa, quando andavano a Gerusalemme ad adorare. Il Monte degli Ulivi era probabilmente ricoperto di gente accampata. Perché? Perché dovevano stare alla distanza massima di un cammin di sabato dal Tempio. Quella era la distanza massima che era consentito loro di percorrere nel giorno del sabato. Sono contento che Maria, la madre di Gesù, fosse presente. Ora era chiarita la sua posizione, la sua reputazione. A questo punto era ovvio che Gesù era il figlio di Dio nato da una vergine, come lei aveva sempre detto. È interessante notare che questa è l'ultima volta in cui Maria viene menzionata nel Nuovo Testamento. Da dove nascono allora tutte quelle dottrine che sono state costruite attorno alla sua figura? Ascensione in cielo, intercessione per i peccati, eccetera, eccetera. Nella Bibbia, ossia nella parola di Dio, di questo non c'è alcuna traccia. È anche interessante notare che, per la prima volta, vengono associati ai discepoli i fratelli di Gesù. L'atteggiamento degli apostoli e degli altri credenti è di unità, di preghiera, di attesa. Ci viene detto che perseveravano nella preghiera. Credo che questo sia un bel insegnamento anche per i credenti di oggi. Ci è stato dato uno strumento importante per comunicare col nostro Padre Celeste, quindi usiamolo senza stancarci. Egli è lì, pronto ad ascoltare le nostre preghiere. Non possiamo pensare di riprodurre questo periodo oggi. Questo è un periodo irripetibile, compreso tra l'ascensione di Gesù al cielo e la venuta dello Spirito Santo. Noi non viviamo in quel periodo, non stiamo più aspettando la venuta dello Spirito Santo. Ci viene detto che Simon Pietro, in quei giorni di attesa, si alzò per parlare ai fratelli. È giusto notare che questo avvenne prima dell'arrivo dello Spirito Santo, ossia prima del giorno delle Pentecoste. Quest'uomo, Pietro, aveva bisogno, così come gli altri, di essere ripieno dello Spirito Santo. In questo momento non era ancora il Pietro che impareremo poi a conoscere negli Atti e nelle sue lettere. Nel suo discorso alle persone riunite viene certamente data un'immagine molto cruda della sorte di Giuda. Tra i due brani che descrivono la sua morte, ossia Matteo 27, versetto 5, e Atti 1, versetti che vanno dal 16 al 25, sembra esserci una certa discrepanza. In Matteo è detto: ed egli, lanciatisi lì nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. In Atti viene detto che con i soldi comprò un campo, si precipitò, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. Per questo motivo il campo venne chiamato Acheldama, cioè campo di sangue. Sembrerebbe che Giuda si sia impiccato con la sua cinta, che si ruppe o si slegò, facendolo precipitare nel vuoto, il che gli procurò le ferite menzionate da Pietro nel libro degli Atti. L'apparente discrepanza tra i due resoconti circa il denaro può essere così spiegata. Non era legale portare nel tempio tesori per l'acquisto di cose sacre, se erano guadagnati illegalmente. La legge giudaica prevedeva che il denaro fosse restituito al donatore e che, se questi si rifiutava di prenderli, si fosse obbligatoriamente comprato qualcosa per il bene pubblico. Per una finzione legale, il denaro era ancora considerato proprietà di Giuda, così come il campo che venne comprato con quei soldi. Segue nel discorso di Pietro la necessità di eleggere un altro apostolo al posto di Giuda. Il prescelto fu Mattia, uno di quelli che insieme agli 11 apostoli, apostoli che erano rimasti, aveva sempre vissuto con Gesù. Era quindi come loro un testimone oculare di tutto quello che era successo nei 3 anni precedenti, quindi nei 3 anni del ministero di Gesù. E voltiamo pagina, così siamo arrivati al capitolo 2 del libro degli Atti, capitolo che possiamo dividere in due sezioni. La prima, nei versetti dall'1 al 13, descrive la discesa dello Spirito Santo. La seconda, invece, nei versetti dal 14 al 47, riporta il primo sermone dell'era della Chiesa, pronunciato dall'Apostolo Pietro. Leggiamo allora i primi 13 versetti dal capitolo 2, quelli relativi alla discesa dello Spirito Santo. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi Parti, Medi e Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto, delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: «Che cosa significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce». La Pentecoste ebbe luogo 50 giorni dopo la festa delle primizie, festa che parlava della resurrezione di Gesù Cristo. Cristo, infatti, è la primizia. In Prima Corinzi 15, versetto 23, è scritto: «Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta». La Pasqua, invece, parlava della morte di Gesù Cristo. Prima Corinti 5, versetto 7, ci dice: «Poiché anche Cristo, la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata». La Pasqua ha trovato il suo compimento, quindi, nella resurrezione di Cristo. Crediamo che anche la Pentecoste rappresenti qualcosa che sia, cioè il compimento di qualcosa. Il suo compimento è la nascita della Chiesa, il giorno in cui la Chiesa venne alla luce. 5 minuti prima della venuta dello Spirito Santo non esisteva una Chiesa. In altre parole, ciò che Betlemme fu alla nascita di Gesù, lo fu Gerusalemme nel giorno della Pentecoste, per la venuta dello Spirito Santo. Lo Spirito cominciò a battezzare i credenti. Questo vuol dire che li identificò con Cristo, come suo corpo qui sulla terra. Dice Prima Corinti, capitolo 12, versetto 13: «Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito». Lo Spirito Santo cominciò ad adempiere al suo compito nel giorno, appunto, della Pentecoste. In quel giorno si compì la Pentecoste, che il popolo di Israele aveva celebrato per generazioni, pensate. L'antica festa, infatti, era simbolicamente legata alla sua venuta sulla terra. Vedi, ad esempio, Levitico 23, al versetto 15. Vorrei richiamare la vostra attenzione su qualcosa di molto importante. Quando lo Spirito Santo, ossia il Consolatore promesso da Cristo, dal Signore Gesù, venne, non era visibile, ma rese nota la sua presenza in due modi. Ci sono due canali attraverso i quali gli esseri umani ricevono le informazioni: quello dell'udito e ovviamente quello della vista. Noi sentiamo e vediamo. Lo Spirito Santo usò entrambi questi canali. Attraverso l'orecchio udirono un suono dal cielo come di un forte vento. Questo suono riempì interamente la casa dove si trovavano. Non era un vento, era un suono come di vento, e attraverso gli occhi videro posarsi delle lingue di fuoco. Le lingue non erano di fuoco, ma apparivano tali e si posarono su ognuno di loro. Questo è ciò che videro. Tutto ciò non va confuso con il battesimo del fuoco, che è un giudizio che deve ancora venire. Nell'Apocalisse vediamo infatti l'ira di Dio venire come fuoco dal cielo. Se gli uomini non ricevono il battesimo dello Spirito Santo, riceveranno quello del fuoco, il giudizio. Il battesimo del fuoco è per coloro che hanno rifiutato Gesù Cristo. Il fuoco è giudizio, il fuoco brucia. Quando lo Spirito Santo venne nel giorno di Pentecoste, loro videro qualcosa che solo in apparenza sembrava fuoco. Gli apostoli dunque furono ripieni dello Spirito Santo. Ho appena detto che furono battezzati dallo Spirito Santo. Il Signore Gesù lo aveva detto in Atti 1, nei versetti 4 e 5, quando raccomandò di non allontanarsi da Gerusalemme, perché fra non molti giorni sarebbero stati battezzati nello Spirito Santo. Per prima cosa, gli apostoli furono rigenerati. Un uomo, per essere salvato, deve nascere di nuovo, come è detto in Giovanni al capitolo 3, versetto 5. In verità vi dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Secondo, furono riempiti dallo Spirito di Dio. Romani al capitolo 8, versetto 9 dice: «Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui». Terzo, furono sigillati dallo Spirito Santo in una relazione eterna con Dio. Efesini 1, versetti 13 e 14 dicono: «In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria». E ancora, sempre nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 30, ci viene detto: «Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione». È possibile, quindi, rattristare lo Spirito di Dio, ma è impossibile scacciarlo. Egli sigilla il credente nel giorno della redenzione. Non ci viene detto di chiedere questa cosa. È qualcosa che Dio fa dopo che abbiamo creduto. È la fede in Gesù Cristo che ci dà questo. Quarto, furono battezzati nello Spirito Santo. Questo fu detto prima da Giovanni Battista. Lo possiamo trovare in Luca 3, versetto 16. «Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». È ripetuto dal Signore Gesù in Atti 1, versetto 5. «Giovanni vi battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni». Il battesimo che ebbe luogo li pose nel corpo dei credenti. Marchiò l'inizio della Chiesa. Da quel giorno ogni persona che crede nel Signore Gesù è inserito nel corpo di Cristo tramite il battesimo nello Spirito Santo, come è detto in 1 Corinti 12, versetto 13. «Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito». La venuta dello spirito nel giorno della Pentecoste stava a significare che gli altri tre passi erano già stati compiuti. La pienezza dello spirito era per il servizio, ed è lo stesso ancora oggi. Ci viene infatti ordinato di essere ripieni dello Spirito Santo. Efesini 5, versetto 18, infatti, ci dà questa esortazione: «Siate ricolmi dello Spirito». E stavo vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando anche questa sera. Quindi continueremo a parlare di queste cose, di questo argomento che riguarda lo Spirito Santo, che riguarda quel giorno così importante delle Pentecoste, giorno in cui iniziò appunto la nascita della Chiesa, e potremo continuare il tutto proprio domani sera, quindi appuntamento a domani. Ciao!